100% successo.
100% successo. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso.
Secondo voi, oltre a, al pubblico, ai tifosi, alla città Ancona che deve maturare sotto ogni punto di vista nel sostenere la squadra, sia un po' anche, diciamo, dovere dei giornalisti magari evitare di porre alcune domande, anzi, scusa, mi correggo, perché i giornalisti devono porre tutte le domande che vogliono, assolutamente, ma diciamo porre delle domande un po' più intelligenti, un po' meno banali al mister dopo, durante la conferenza stampa. Ho notato che un po' di domande un po' quasi stucchevoli dal punto di vista tattico, le fasce e la prevedibilità dello schema in attacco, non lo so, secondo me non sono domande molto intelligenti da fare, perché tipo, mi viene un esempio: l'Inter l'anno scorso ha giocato praticamente sempre nello stesso modo, e con tutte le squadre che conoscevano il modo di giocare dell'Inter, e comunque ha vinto. Quindi non credo che sia quello il motivo per il quale ancora ieri abbia perso. Sono più convinto che siano cause magari non so, personali, singolari di ogni giocatore, singole di ogni giocatore che magari entra in campo meno concentrato. Non credete che anche il giornalista deve crescere nel porre alcune domande? Lo dico senza avercela con nessuno e stimando il lavoro dei giornalisti tutti.
Così ci siamo lasciati ieri sera, così ripartiamo oggi. Pensiero di Nicola Lupo, che ringrazio per averci mandato il suo messaggio audio. Ben arrivati all'interno di Punto Biancorosso, la striscia quotidiana che vi tiene compagnia da lunedì al venerdì e vi porta al match di anticipo, che questa settimana giochiamo di sabato e in trasferta. Vi daremo tra poco tutte le indicazioni possibili per quello che riguarda questo prossimo match. Con me questa sera, per coloro che ci guardano sulla nostra pagina Facebook, trovate Pepe Gallozzi. No, non è Pepe Gallozzi.
La cosa l'hai capito dal taglio di capelli?
No, quello è uguale, cioè avete lo stesso taglio.
Cioè, è lui che sta per iniziare ad imitarmi, ecco, mettiamola così.
Cristian Camilletti questa sera con noi. Ciao,
ciao, ciao Stefano, buona serata ai nostri radioascoltatori. Serata di pioggia, insomma, non bastano soltanto i risultati in questo momento negativi della squadra, ci si mette anche le previsioni del tempo, il freddo che comunque... Comunque, tempo proprio autunnale, diciamo, vabbè, che anche la squadra
ci sta,
ha dei risultati un po' autunnali in questo momento, dai, no, speriamo di risollevarci il più breve tempo possibile, anche se sicuramente le prossime partite non è che possano agevolare tantissimo l'andamento in questo momento negativo della squadra, però noi ci auguriamo chiaramente che questo possa accadere, l'inversione di tendenza, nel minor tempo possibile. Allora Stefano, ieri sera è stato sentito puntatina,
sì, calda.
Sì, poi una DG che per impegni personali è dovuta rimanere
è andata all'estero,
esatto,
è andata all'estero. Ci ha abbandonato e è andata all'estero.
Avranno
la
chiesto
DG
il green pass per entrare,
sai, perché lì c'è da loro c'è il satellite, hanno usato lo Sputnik
da loro, esatto. C'è il satellite. Esatto, no vabbè, insomma, ho sentito tante cose, vabbè, la mia opinione la sapete, la conoscete da tempo, io non vado a ribattere ancora una volta su questa cosa, per il rispetto di tutti, perché poi sennò verrebbe da dire ve l'avevo detto, no? È sempre brutto dirlo, no Stefano, questa frase che io personalmente odio, però in questo momento purtroppo i fatti mi stanno dando ragione, bisognava andarci cauti prima, bisogna andarci cauti ulteriormente adesso, anzi secondo me adesso bisogna fare proprio cerchio ancor più di prima, far sentire l'affetto ancora di più. C'è stato questo calo di spettatori allo stadio, da capire anche il perché, se solo relativo ai risultati, è relativo perché si va incontro all'inverno, la pioggia, il freddo, poi c'è
cazzate.
Chi dice bravo,
ci stringiamo proprio, andiamo all'osso, bravo, cioè andare a cercare
io mettevo sul piatto tutto,
ma no,
poi,
no,
dopo...
no, dai, dai.
Poi dopo a voi la risposta. Io questa sera, guarda, ti dico la verità, sotto questi aspetti non mi voglio esporre,
no,
troppo, perché non voglio fare polemica.
No, ma non c'è da fare polemica, no,
quindi
non c'entra, dai, cioè andarsene a cercare col lanternino, insomma, le situazioni. La situazione è che sapevamo che avevamo una squadra giovane, in periodi non sospetti, abbiamo detto, e per quello che ci riguarda come testata, come radio, pensiamo alla salvezza, poi ci togliamo tutto quello che volete, i grilli per la testa che qualcuno c'ha, eccetera, ma prima puntiamo alla salvezza, che non è che ce la siamo inventata noi, sono le parole di Canil a giugno. Cioè a giugno, quando è stata presentata l'iniziativa, appunto, Ancona Matelica, eccetera, il presidente nella conferenza stampa, chi l'ha sentita, chi non l'ha sentita, chi se la vuole risentire perché ce l'abbiamo sul sito a vostra disposizione, ha parlato di salvezza. È un anno in cui ci sarà un assestamento, perché insomma da Macerata, cioè Matelica, Macerata, Ancona, c'è un anno di assestamento, poi si vedrà. Intanto il budget stanziato, la squadra creata, è una squadra giovane per la salvezza. Questo è. Altre cose ce le siamo, come potremmo dire, visto che siamo in fascia quasi protetta, segmentali, ce le stiamo facendo noi, cioè se le fanno i tifosi.
Ce le siamo inventate, dai.
Ma
insomma,
sì,
ci siamo costruiti dei castelli in aria in un momento in cui i risultati erano positivi. Io ho sempre detto, come ben sai, che era troppo presto per fare quei tipi di voli,
insomma,
pindalici.
I nostri
però...
amici vanno allo stadio, l'hanno viste le partite, se non l'hanno vista allo stadio l'avranno vista in televisione. Cioè non è che dentro lì c'era il Benfica che scendeva in campo, cioè non è che, per non parlare di squadre, io ti ho messo l'audio anche perché lui parlava dell'Inter,
no,
per farti partecipare.
Ma guarda che non è che Nicola ha detto una cosa sbagliata. Allora è vero che, lo diciamo, che nel momento in cui questa squadra ha trovato il filotto dei risultati positivi, è chiaro che tiravi l'attenzione su di te,
certo.
L'attiravi, è gioco forza. Se prima ti prendevano come, non dico la Cenerentola perché è impossibile, però come una squadra che puntava...
l'ha fatta due anni fa,
bravissimo,
perché il Matelica era in Serie C l'anno scorso, quindi non è che...
Tu eri una squadra comunque...
Quindi ricordiamoci anche tutte sempre queste cose che ogni tanto qualcuno scrive, che ci manda, ma ricordiamoci dove eravamo noi... Ma il Matelica era in Serie C, e quindi
però
loro,
adesso...
per il Matelica è la seconda stagione nel calcio professionistico, e il calcio professionistico che abbiamo lasciato noi è tutta un'altra cosa, perché se vedete le squadre che stiamo incontrando, la maggior parte puntano alla salvezza, hanno tantissimi giovani dentro, è diverso il calcio professionistico che facevamo noi, quelli che storcono adesso il naso, che sono sbucati fuori lunedì, anzi già domenica sera, che io l'ho scritto che sono arrivate le lumache, no? Cioè, sai, le lumache,
poi piove,
esatto, e tirano fuori i corni, no? Escono fuori, non aspettavano altro, quindi da domenica che lì vanno a gonfiare. Basta, perché il calcio è diverso, il nostro calcio, quello che ce lo ricordiamo noi, è tutta un'altra cosa rispetto a quello di adesso. È meglio, è peggio, non lo so, ognuno ha le sue idee, però le squadre che andiamo a incontrare sono praticamente due fasce. Una fascia che punta alla salvezza, ha inserito dall'interno tantissimi giovani, squadre e società che puntano a rimanere nel campionato professionistico, guardando e strizzando l'occhio al bilancio, non alla goleada, ma al bilancio, perché adesso come adesso devi puntare al bilancio, avere i conti in regola per garantirti la prossima stagione in Serie C. E poi che altri fanno altri vari pendarici. Poi ci sono invece delle società che hanno investito tanto, parecchio, perché puntano chi a ritornare, chi a fare il salto. Bene, vanno bene così, è giusto che facciano quello che possono fare. Poi dopo c'è la via intermedia, che è quella che dice: ok, investo il giusto, metto dentro i giovani perché mi rientrano soldi, eccetera, per puntare sempre alla prossima stagione. Ma poi c'è quel terno, quella terna, possiamo puntarla lì, Dei playoff, perché poi lì può succedere di tutto, poi dopo.
Esatto, ecco. Esatto. Quindi, e lì dipenderà poi chiaramente da tante cose, da tanti fattori, come ti muoverai sul mercato di gennaio, come ci arrivi a condizione atletica, sì. E soprattutto anche come ci arrivi a condizione mentale, perché secondo me in questo momento, al di là della tattica e di chi gioca e chi non gioca, è proprio una questione di testa, oltre che di gambe. Perché è vero che nella partita di domenica contro Lentella è stata una gara indirizzata dalla classe arbitrale, errori veramente che non si vedono, o che se si vedono veramente li vedi in categorie molto molto basse, e quindi situazioni che francamente dico mi fanno ridere, per non dire che mi hanno fatto piangere, perché sono veramente errori tecnici gravissimi quelli fatti dalla classe arbitrale nell'ultimo match casalingo. Però al di là di questo, gara indirizzata, ma è chiaro che se tu prendi prima una decisione, espulsione del difensore dell'Entella, dopo un minuto e passa di orologio torni indietro, e già qui è chiaro che disturbi un po' l'equilibrio da parte dei giocatori stessi dell'Ancona. Prendi un gol su un pallone uscito di tanto così, e non è che lo dice Radio Tua, non è che lo dicono i giocatori per piangeria, non è che lo dicono i tifosi, cioè lo dicono tutti. Chi era lì, chi non ha visto, è stato solo il quarto uomo, il guardaline e l'arbitro. È possibile? Allora, sono errori che in questo momento nella testa del giocatore dell'Ancona singolo non è, diciamo, assimilabile. Perché in questo momento i risultati sono negativi da una serie di settimane. Io ricordo, voglio rammentare, che che l'ultima vittoria dell'Ancona risale al 16 di ottobre, praticamente un mese. Praticamente un mese, e vittoria casalinga 2-0 contro il Montevarchi, due gol su calcio di rigore. Quindi ci sta che in una stagione, soprattutto quando la squadra è così giovane, ci siano dei sali e scendi, un'alternanza di risultati. Secondo me è la cosa più normale di tutte. È chiaro che adesso non sei lucidissimo come lo eri prima, hai certezze che ti vengono meno, che prima erano aiutati dai risultati positivi. Adesso sei più, diciamo, tra virgolette, nella tua dimensione.
Bravo.
Nella tua dimensione, e qui devono essere bravi allenatore e giocatori ad entrarci subito mentalmente in quella dimensione là, perché se ti senti al di sopra di quello che erano i tuoi obiettivi, poi rischi di fare figuracce. E proprio perché hai una squadra così giovane, se certi risultati vanno avanti con questa negatività ancora per diverse settimane, rischi di prendere un tunnel e una strada di non ritorno. Il rischio è quello, perché poi ti imbatti in tutta altre serie di situazioni. Allora, d'accordo tutto, facciamo, ripeto, uniamoci, stringiamoci attorno a questa squadra, perché hanno bisogno di noi. Hanno bisogno di noi, che siamo in 2000, che siamo in 3000 o che siamo in 1000, facciamoci sentire allo stadio. E mi è piaciuta tantissimo la curva nord. A fine partita il sostegno c'è stato, fino a che non sono usciti dal campo i ragazzi. Bravissimi, bravissimi. Io vi faccio un applauso ai ragazzi della curva nord, perché deve essere così. Deve essere così. Proprio dobbiamo sostenerli. Gioventù vuol dire anche fragilità per certi aspetti. Il progetto calcistico di Mauro Canil e dell'Ancona Matelica è questo, su questa stagione, ovvero giovani, con tutti i pro e con tutti i contro. Perciò dobbiamo mantenere l'equilibrio, a qualcuno piace, a qualcuno non piace questo termine, mi dispiace, fatevene una ragione, bisogna essere equilibrati in tutte le valutazioni possibili e immaginabili per aiutare anche la squadra in questo momento. Poi ripeto, il calendario purtroppo non c'è stato in questo momento anche forse favorevolissimo, anche se in certe partite le abbiamo buttate noi, tipo Viterbo, ci metto, o partite in quale siamo scesi in campo male, poco convinti, come la gara di Coppa Italia sempre con la Viterbese. Adesso domenica, sabato, vai a Carrara contro una squadra che ha preso 4 scoppole in trasferta, dove anche lei non vince dal 16 di ottobre. Attenzione, qua i numeri sono uguali quasi, attenzione, quindi parliamo di due squadre in difficoltà in questo momento, ma con due squadre che avevano anche obiettivi differenti, tanto che la panchina di Totò Di Natale è in bilico. Ad oggi non si ha ancora una conferma se il mister del club toscano ci sarà sabato in panchina o meno. Quindi dobbiamo monitorare anche questa situazione, lo faremo nel corso della trasmissione anche con il collega Claudio Laudanna della Nazione, quindi già vi ho svelato qualcosa di cui parleremo. Comunque, a stringere è questo, cioè la fragilità in questo momento non permette troppi errori. Se vai in vantaggio ti può aiutare, se vai sotto vai a sapere come va a finire, perché in questo momento tutta sta grande reazione forse non ce l'abbiamo.
Avendo tanti giovani, c'è un discorso anche legato a quelle che sono le dinamiche
fuori,
del gioco.
Io tiro
no?
fuori
ogni tanto,
a me piacciono i numeri. A me piacciono i numeri. È vero che l'anno scorso era Mattelica e qualcuno mi dirà ma era Mattelica, adesso sei ad Ancona. Perfetto. Però il Mattelica, allenato da Colavitto, con una squadra ribaltata in estate, rivoluzionata, sempre allenata dallo stesso medesimo allenatore, che nel corso della scorsa stagione non si è mai mosso dal suo 4-3-3, quindi dando piena fiducia alle sue ideologie, l'anno scorso, dopo 13 partite esattamente come oggi, aveva un punto in meno in classifica. Ok? Questo solo per farvi capire che l'andamento è lo stesso. L'andamento è quello.
Non ci deve spaventare l'andamento.
Ma appunto, però io vorrei far capire magari ai più distratti che era la stessa situazione. Là eri Mattelica, avevi meno pressione. Qua è Ancona, hai più pressione. Ma l'obiettivo è quello. Pressione più alta o pressione più bassa, l'obiettivo è sempre quello. Alla fine della stagione tu non devi vincere la battaglia, devi vincere la guerra. E la guerra è la salvezza.
Un po' prima.
Quello che diciamo sempre, se ti salvi prima, diverti.
Un po' prima.
Poi ti diverti.
L'obiettivo deve essere un po' prima, poi dopo ti diverti. Buonasera, ce lo scrive Fabio Florio, Armando. Ciao, tutti carichi per sabato. La miseria. Sonia Severini, ciao Sonia, buonasera. Armando, chi sono gli ospiti? Fra poco te lo dico, se non l'hai letto. Poi c'è un ciao Chris da Amicucci Diego.
Quella, ciao Diego.
Graziano dice, ma scusate, che è successo? La squadra è stata costruita per la salvezza, quindi tutto a posto. Dopo le prime giornate i valori delle squadre sono usciti. Ancora Armando, prima la salvezza, poi ci toglieremo tanti sassolini dalle scarpe. Calma, il tempo c'è. Bruno, faccio il contro Christian. A voler capire che andiamo in dei playoff, ok?
Bravo,
Massimo,
bro.
Basta dire ricordiamoci dove eravamo. Anche sono perfettamente d'accordo con te. Adesso siamo in C e il passato per fortuna ormai remoto. Michele, più che i tifosi, vabbè, è Guido che ha sempre spinto nel dire che bisognava alzare l'asticella. Se pompi l'ambiente è normale che poi alle prime difficoltà la gente mugugna.
È quello che infatti ho cercato di far capire da subito.
Assolutamente non sono d'accordo invece io, Michele, perché la gente qui mugugna sempre, qualsiasi cosa sia, cioè non è solo questione di asticella.
Attenzione.
Avrebbe mugugnato in ogni caso.
Allora, intanto girate, perché intanto andate in giro. A me è capitato fino a qualche settimana fa gente che era anni che non veniva allo stadio che mi chiedeva come venire allo stadio, perché dice questa squadra gioca bene, puntiamo in alto, possiamo arrivare lì, possiamo arrivare là. Domenica mi si avvicina un ragazzo che non conoscevo, mi fa: qua dobbiamo stare attenti a non retrocedere. Come cambia l'opinione? Ma come?
È
ma
normale.
Come? Abbiamo gli stessi punti del Pescara. Pescara cosa fanno? Che sono retrocessi dalla Serie B, puntano a tornare su.
È il legame col vecchio calcio che conosciamo. Fabio ti scrive: stai calmo, Chris, se no devi prendere un colpo. C'è ragione. Armando, se la squadra è al completo non ci sono più scuse, quindi dai forza, ragazzi, a muso duro. Massimo, quando la squadra va male, dove è fuggito? Quando la squadra va male, non c'è più niente di male. Se si fanno delle critiche e se non altro le critiche serve anche per spronarli. Vabbè, è opinione. Mauro, Guido fa il lavoro suo e ha tutta la mia stima, ma gli occhi li abbiamo tutti, possiamo farci una nostra opinione. Non eravamo fuori classi prima e non siamo brocchi adesso. Equilibrio, è una squadra giovane, stiamo vicini ai ragazzi, Curva Nord è sempre un esempio, abbasso le lumache, sempre Forza Ancona. Invadiamo Carrara, Mattia. Alessandro ci scrive: basta lamentarsi, io purtroppo vivo in Romania, voi che potete, sciarpa al collo e tutti a Carrara, a me tocca soffrì alla radio.
Amico mio, stai in Romania, io non ti invidio in questo momento, visto la situazione che c'è a livello pandemico da quelle parti. Numeri brutti brutti,
ecco. Allora,
allora andiamo in pubblicità, Stefano, perché sì, è veramente tardi. Abbiamo quattro ospiti, speriamo di farcela farli tutti.
Gianni Red, non posso leggere il tuo messaggio, ma lo condividiamo, vero Cristo, che lo
assolutamente
condividiamo?
Assolutamente. Sì.
Fai riferimento a un detto popolare, però dai, in radiofonico, no, cioè, qualche parolina la dico, ma questa è un po'... è un po' troppo. Però, insomma, volare bassi, siamo perfettamente, posso dire così, Gianni Red dice volare bassi come una famosa frase anconetana riferito a un volatile.
Ho detto che non volevo far polemica, eh? Forse non ci sono riuscito, no. Non so. Per metà, non lo so, vabbè, alla fine che devo
ma no,
fare?
Ma non facciamo polemica.
Ma che devo fare, Stefano? Quando si è innamorati è così.
Esatto,
è così.
Peccato che è distante. Via la pubblicità! A shoe like this has never been made. The name of the brand is TechnoSafe. Lightness, safety, comfort and fun goes
TechnoSafe. Protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È canapa, ma...
Ma non è che è droga!
No, no, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello!
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Oste, quanto siete carichi stasera, eh? Comunque, siete carichissimi. Bene, bene, ci state mandando a di
costo,
tutto.
A costo di leggerli tutti stasera, magari rinunciamo a uno degli ultimi ospiti, magari lo rinviamo su domani, però li leggiamo tutti questa sera. Allora, Gianni, vediamo un po'. Per arrivare ad una salvezza tranquilla basterebbe avere un portiere di esperienza. Quelli che abbiamo purtroppo non convincono, tant'è che Colavito ancora non decide il titolare. Allora, sul discorso portiere, ecco, magari qua dobbiamo aprire una parentesi, perché è vero, effettivamente è una situazione un po' particolare, perché se andiamo a fondo magari non esistono casi di squadre che hanno questo giro di portieri, tre partite gioca uno, tre partite gioca un altro. Allora, il mister li vede entrambi due numeri uno, questo nell'ottica dell'allenatore mister Colavito. È chiaro che però, arrivati a questo punto, bisogna un attimo anche prendere una scelta, prendere una strada. Comunque parliamo di due portieri giovani, uno di 21, un altro Avella, 21 anni, e appunto Vitali, 23. Però è chiaro che un attimino anche lì una scelta va presa. È vero che magari nella testa dell'allenatore li vuole far sentire entrambi importanti, però è anche vero che chi è arrivato ad Ancona che doveva giocare si trova un'alternanza, magari può perdere un po' di fiducia. Allora, noi intanto andiamo con il nostro primo ospite di serata. Io do il bentornato a Radio Tua Punto Biancorossio al preparatore atletico dell'Ancona Matelica, Alberto Virgili. Buonasera professore.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora professore, momento negativo che purtroppo prosegue, una vittoria che non arriva ormai da quasi un mese, perché ahimè il 16 ottobre è stata l'ultima vittoria casalinga, un periodo un po' così, noi l'abbiamo descritto un passaggio dovuto, questo sale e scendi di risultati anche al cospetto appunto di una squadra molto giovane che è stata costruita in estate.
Sì, assolutamente, sono d'accordo sul fatto che siamo in una fase interlocutoria che può starci. Io oggi ho risposto ad alcune domande dei vostri colleghi che forse domani, credo domani escano, e quindi cerco di non ripetermi perché vorrei dare delle risposte differenti seppur nel significato la stessa. Secondo me in questo momento noi non dobbiamo perdere di vista il fatto che appunto credo che sia naturale e fisiologico che ci possa essere un momento di appannamento. Poi è chiaro che questo è evidenziato in un momento dove i risultati non avvengono, ma per appannamento, passatemi il termine, non intendo quello che può essere il mio mestiere, perché non vorrei né valutarmi né svalutarmi, ma soprattutto dal punto di vista mentale appunto, che delle volte ti fa fare le scelte giuste, ti fa essere pronto, ti fa essere reattivo, ti fa essere esuberante, ti fa essere spavaldo, e in questo momento noi non lo siamo, ma non lo siamo perché siamo una squadra appunto giovane, come tutta la gioventù credo che ha dei momenti dove va sostenuta e ha dei momenti invece dove magari è quasi presuntuosa nel senso buono. Noi siamo forse stati bravi ad arrivare a Reggio con due punti, ma allo stesso tempo il rovescio della stessa medaglia è che ci siamo illusi tutti, magari non consapevolmente, che potevamo essere in un campionato differente, mentre invece magari se la partita con la Reggiana l'avessimo fatta, che ne so, fra due mesi, magari avremmo già un valore differente della classifica, noi avremmo il nostra collocazione giusta, loro avrebbero avuto, come avranno sicuramente perché è una squadra veramente forte, la loro collocazione d'alta classifica, e magari certe idee così malsane, passatemi in termini, magari non si facevano nel senso buono. Quindi ci sono state una serie di fattori secondo me che si sono intersecati, che hanno fatto sì che da una parte si sono alzate aspettative, seppur dalla proprietà, dal patron, dal direttore generale, dal mister, si è sempre detto, dal direttore sportivo, che magari il nostro percorso non era quello sicuramente di eguagliare Reggiana e altre società come Entella, che l'ho visto domenica e mi ha impressionato dal punto di vista strutturale,
chi lo dici?
Dal punto di vista tecnico, dalla forza mentale che hanno, che magari tra virgolette è invidiabile, ma è anche normale, perché comunque loro hanno giocatori di esperienza e hanno giocatori che in questo campionato alla lunga verranno fuori, quindi da questo punto di vista assolutamente ci sta, secondo me.
Certo, allora infatti la sensazione è che in quel processo di qualche settimana fa, quando si era inanellato quella serie di risultati utili consecutivi, l'impressione era un po' che ci fosse stata un'accelerata proprio improvvisa e non calcolata, ecco, mettiamola così, che aveva un po' quindi accelerato tutto il processo di crescita di questo gruppo. Poi è chiaro che, come dicevamo, parlando di una squadra giovane, ti arriva poi dietro un'altra serie invece di risultati negativi e questo ti può incidere. Tu hai detto bene, secondo me, non è tanto la questione atletica. Per carità, non è per spezzare una lancia a tuo favore perché sei con noi e quindi non voglio lanciarti critiche, non è questo. È proprio una questione, secondo me, anche mentale. Non so se hai la stessa percezione, visto che poi tu i ragazzi li vedi tutti i giorni.
Ma sì, assolutamente, perché se voi andate a vedere un po', magari no, anche gli errori dei due portieri, io mi diverto ad ascoltare quello che giustamente adesso si dice nel territorio anconetano, quindi parlo della città e di chi vive l'Ancona Calcio, l'Ancona Matetica, Se posso fare una battuta, vi dico che geograficamente stiamo studiando, perché se noi ascoltiamo quello che si dice ora relativamente ai risultati che stiamo maturando, riconosciamo che Ancona è in Italia. Perché dico questo? Perché come italiani siamo sempre bravi tutti, io compreso, a diventare virologi al momento del Covid, a diventare economisti al momento di quando si parla della manovra economica del governo, eccetera, eccetera. Quindi passatemi questa battuta senza offesa per nessuno, in questo momento sto sentendo con anche divertito tante osservazioni, tante ci alleniamo così, non ci alleniamo così, il portiere non va cambiato, il portiere va cambiato, il portiere ha data stabilità, i difensori devono sulle fasce, dobbiamo giocare in questo modo, dobbiamo giocare in quest'altro modo, non siamo coperti. Ci sono, secondo me, tutte osservazioni che lasciano il tempo che trova, o meglio, è giusto che lo spettatore possa anche farle. È chiaro che noi non possiamo farci trascinare dietro a questa onda, perché questa onda può diventare uno tsunami che ci si rivolta contro, e non ce lo possiamo permettere, perché appunto il progetto che sapevamo è di ragazzi giovani. I ragazzi giovani hanno delle virtù e anche dei difetti, per così dire, o meglio, delle difficoltà. Quindi secondo me in questo momento noi dobbiamo prendere per mano questa squadra, ognuno nel suo ruolo. Quindi il mister sa cosa deve fare, io so quello che devo fare, la società sa quello che deve fare, e così via. Perché in questo momento è una squadra che ha bisogno appunto di appoggio, e magari ha vissuto fino a un mese fa una situazione dove di fatto c'era grosso entusiasmo, e forse qualcuno non l'ha mai vissuta nemmeno una storia così bella, no? Perché comunque la curva che ti acclama, che ti applaude, a cui lanci le maglie, quindi sicuramente sono sensazioni nuove per tanti giocatori, perché noi non abbiamo giocatori che hanno cavalcato campionati di Serie A e Serie B, noi abbiamo giocatori che per tanti casi sono anche giocatori che non hanno quasi mai fatto la C.
E questa è un'osservazione molto importante che tu fai, che anche noi abbiamo detto in altre circostanze, e mi fa piacere che anche tu lo ribadisca.
Ma perché secondo me è un dato di fatto oggettivo che non si può discutere, cioè un conto è un punto di vista, un conto è un dato di fatto che è una riproduzione della realtà, e questa è realtà. Quindi su questo io farei una riflessione seria, dopodiché io sarei preoccupato se il progetto fosse fragile, ma secondo me il progetto invece è un progetto serio che il patron ci ha garantito e al quale dobbiamo ringraziare, attraverso le sue persone di fiducia sta portando avanti. Quindi se il progetto è serio, e lasciamo pure che ci sia un po' fragilità per i giovani, che è normale credo, perché io sfido chiunque a 20 anni, 21, non fare un'altalena di emozioni con una curva del genere, con una piazza del genere che ha fatto anche la Serie A, per un giovane che ha 20 anni, magari a 21 ha fatto massimo la Serie B.
Certo, certo. Una curva che dicevamo anche in precedenza, prima di metterci in contatto con te, ha dimostrato comunque tutto quello che può dimostrare nei confronti di questa squadra anche in questo momento difficile. Domenica, insomma, anche al fischio finale, comunque hanno sostenuto e cantato per questi ragazzi, facendo capire che loro ci sono e che sono al fianco della squadra, insomma un corpo unico in questo momento.
Assolutamente sì, io vorrei fare un altro spaccato su quello che sono stati degli episodi che poi ci hanno un po' condizionato e che ha cambiato magari anche l'umore e il giudizio finale, no?
Certo.
Se noi andiamo a vedere le immagini dei primi 10 minuti fino a quando non abbiamo subito il gol, e poi con tutti gli episodi che magari sono stati detti questi giorni sul giornale, sono stati ribaditi lì per lì dopo la partita, nei quali non voglio rientrare perché tanto li sapete, tutti li conoscono. Noi, se andiamo a vedere i primi 10 minuti in partita, noi eravamo in partita, noi giravamo palla, cioè facciamo una costruzione dove non ci prendevano mai. Se andiamo a vedere quelli, vedevamo che la squadra, nonostante il momento, aveva approcciato bene contro una grande squadra. Dopodiché c'è stato quell'episodio che magari non avrebbe mai cambiato, cioè magari sarebbe andata comunque male la partita, non lo so, ma comunque ti dava quella forza in più in un momento come questo, magari dici, abbiamo approcciato bene alla gara, un uomo di superiorità numerica, non vincevamo bene, ma sicuramente a livello di sicurezza, di continuare una partita come l'avevamo cominciato, secondo me ci dava un grosso slancio. Quindi è un episodio sfavorevole, sul quale non voglio entrare, sull'arbitraggio no, ma dico solo che è stato un episodio in questo momento già condannato. e credo non andrà sempre così se noi approcciamo le partite in questo modo, seppur qualche altra partita non è stato così, e questo è giusto ammetterlo.
Certo, e questo appunto rientra anche in quel discorso che facevamo di mentalità in questo momento magari fragile. Se prima avevi tante certezze con i risultati positivi, adesso magari basta poco, anche se gli errori fatti, come tu ben dicevi, nei primi 10 minuti sono errori gravissimi, questo lo dico io, sì, senza che ti spingi oltre tu. Sono errori veramente gravi, tecnici gravissimi, che una classe arbitrale non deve mai fare, assolutamente, soprattutto in campionati professionistici, ma anche al di sotto, però soprattutto in quelli professionistici. Quindi in questo momento la squadra, purtroppo, vuoi non vuoi, vista la situazione dei risultati che non arrivano, è chiaro che se ti ritrovi in una situazione del genere, poi vai sotto dopo dei torti ricevuti, e è anche difficile svoltare mentalmente. È chiaro che magari se ti... prima arriva una vittoria e prima questa svolta mentale può tornare positiva rispetto a quello che sta accadendo adesso. Però, insomma, come dicevo, tu i ragazzi li vedi, mi sembra di capire che questi ragazzi comunque danno sempre tutto, non solo il giorno della partita, ma anche durante la settimana, insomma, si impegnano al massimo per arrivare nel miglior modo possibile.
Assolutamente, io vorrei dire due cose. Una che fa storia, perché l'anno scorso noi abbiamo vissuto un periodo così dal 10 gennaio a metà febbraio, dove sono state 4 settimane dove avevamo fatto pochissimi punti, e dove appunto anche lì più o meno la squadra era giovane anche l'anno scorso, con il blocco dei vecchi che venivano dalla Serie D, però comunque una squadra inesperta della Serie C, e ci fu un periodo così che appunto con una vittoria poi si ripartì, addirittura se non ricordo male facemmo 6 vittorie consecutive, lì fu lo slancio per arrivare proprio a grandi passi ai playoff, dove poi siamo andati fuori come siamo andati fuori, ma sicuramente abbiamo fatto benissimo, e di quello siamo stati tutti orgogliosi. E la seconda cosa che invece vorrei paradossalmente ricordare è che cioè noi abbiamo fatto punti nel momento dove avevamo più difficoltà nella rosa.
È vero, è vero.
Quando avevamo il centrocampo con i giocatori contrari, perché per gli infortuni di Papa del Carro, siamo stati più, diciamo, attenti, agguerriti, pronti, sapevamo che avevamo ricambi in certi ruoli, e quindi paradossalmente il calcio è anche questo, no? Magari tu prepari tutto, lo fai bene e non ottieni risultati per un periodo, poi c'è il periodo che con l'episodio che ti va a favore ti fa girare e ti trovi a fare una serie di risultati che invece non pensavi. Quindi ci sono delle cose, delle storie così che non hanno una logica.
È il bello e il brutto del calcio questo, no?
Oggi ho avuto, mi piace dirlo perché so che è una persona stimata e della quale ho stima anch'io ovviamente, ho ricevuto una telefonata che ho perso, poi ho recuperato stasera, di Maurizio Zandegu, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, con il quale stiamo discutendo per fare un accordo anche con la società dove lui è responsabile. Il quale mi ha fatto una chiamata e mi ha fatto estremamente piacere, perché semplice, ma di una persona di calcio. Cioè lui mi ha detto: guarda, ti ho chiamato perché in questi momenti volevo farti un saluto, perché in questi momenti si riconoscono le persone serie, vere, che sanno vivere questi momenti dignitosamente. Quindi lo voglio dire, perché non è così scontato che le persone si comportino così quando sei dentro, ma in una situazione di questo tipo. Quindi mi ha fatto molto piacere, è una persona che rappresenta uno spicchio di storia all'Ancona Calcio, credo che sia significativo.
Assolutamente. Allora, ti leggo un po' di messaggi che arrivano. Intanto ti faccio un'ultima domanda, io poi ti leggo qualche messaggio. Del Sole, come sta?
Del Sole l'altro giorno è uscito per un affaticamento, cioè lui ha riferito a voce una fatica e dice: non voglio andare avanti per non rischiare di andare oltre. Non ha sentito quindi dei fastidi particolari riferibili a un problema muscolare importante. È vero però che allo stesso tempo stiamo monitorando, perché vogliamo capire l'evolversi della situazione giorno per giorno, e quindi domani e dopodomani vedremo come evolve la situazione. Sicuramente non sarà qualcosa di diciamo avvicinabile a quello che è successo a Del Carro Papa, ma dovrebbe essere un qualcosa veramente se c'è qualcosa di poco conto, in sostanza.
Ce lo auguriamo.
Vediamo nei prossimi due giorni.
Ce lo auguriamo, anche perché, insomma, adesso proprio che del sole incominciava a carburare, è un vero peccato. Allora, Bruno Cardilli ti scrive: Virgili, tutti questi infortuni muscolari sono per caso dovuti alla scelta presunta di partire a razzo?
No, guarda, non è assolutamente così, nel senso che gli infortuni sono una componente è multifattoriale, della quale uno non può governare sempre, o meglio, a meno che non studi scientificamente di fare l'inverso di quello che la metodologia ti dice, quindi fai le cose normali, non dico perfette o non perfette, credo che ci sono altre componenti che entrano in gioco. Non credo personalmente, ma questa è la mia idea suffragata da quello che è la fisiologia, che in sostanza ci sia una preparazione dove si parte a razzo e una dove si viene fuori a primavera. Questo non ci credo, perché la fisiologia ce lo dice. Credo invece in una preparazione graduale. Noi l'abbiamo fatta per una serie di motivi. L'abbiamo fatta graduale perché abbiamo cambiato superficie allenamento due volte tra la preparazione e il pre-campionato, quindi spostandoci a Matelica su Ancona. L'abbiamo fatta graduale perché tanti giocatori non li conoscevamo, perché erano tanti nuovi e quindi non sapevamo il loro storico, seppur raccontato, ma comunque non è come aver allenato un giocatore. E quindi da questo punto di vista assolutamente siamo stati graduali. La partenza a razzo non c'entra nulla con la preparazione, anzi vi dirò che le prime 3-4 partite non eravamo a razzo dal punto di vista fisico, secondo me. Adesso siamo molto meglio rispetto alle partite, ma paradossalmente siamo al momento che facciamo i risultati.
Certo. Poi, Leonardo, questa battuta di arresto è fisiologica, ovvero dovuta alla partenza, ecco, anche qua, scoppiettante della squadra, agli infortuni, o è più una questione mentale?
Io dico che l'aspetto mentale è l'IVA, il valore aggiunto sopra l'aspetto fisico. L'aspetto fisico, se noi riusciamo a dare al giocatore la possibilità, all'allenatore dare la possibilità di poter allenare la squadra e quindi di non fare danni, ma mettere le condizioni di allenarla dal punto di vista tecnico-tattico, poi quello che tu fai, i risultati ti danno tutta una serie di certezze, come dicevamo, che secondo me ti fa vedere il giocatore che corre di più. Ma ripeto, ti fa vedere il giocatore agli occhi indiscreti, magari tu vedi il giocatore che corre lo stesso anche quando non hai risultati. È chiaro che lì calano le convinzioni, quindi che può succedere? Può succedere che uno vede una squadra che magari sbaglia di più nelle uscite, ma e quindi corre a vuoto, ma quello non significa che non corre, ma significa che corre male.
Certo.
E quindi farei una distinzione su questo.
Poi Giorgio da Matelica: tranquilli, l'andamento è quello dello scorso anno, conoscendo il presidente Canil da 20 anni e le sue ambizioni, sono sicuro che i playoff sono alla portata della squadra. Questo è il messaggio firmato da Giorgio di Matelica. L'andamento, infatti, ribadivamo prima del collegamento con te che effettivamente, se noi paragoniamo le due stagioni, dopo 13 partite l'anno scorso ne aveva 19 il Matelica, quest'anno addirittura ne ha un punto in più, quindi... Voglio dire, siamo in pieno obiettivo per quelli che sono stati fissati all'inizio della stagione. Poi dopo è chiaro che, visto l'andamento forte prima e adesso che è andato più verso il basso, è chiaro che poi si lascia spazio, purtroppo, ahimè, anche a qualche polemica in più, perché è chiaro che i risultati non stanno arrivando. Questo però fa parte del gioco, diciamo. Poi Claudio 5: potete chiedere al preparatore una domanda? Per me i giocatori sono sfiniti o stanchi? Questo è il messaggio da parte di Claudio.
Non credo che siano sfiniti o stanchi, o meglio, se per sfiniti intendiamo l'aspetto, la sfera psicofisica, potrebbe starci il fatto che si paga un po' a livello emotivo, perché, vi ripeto, seppur non voglio essere banale, non è che preparare una partita dal punto di vista tecnico, tattico e fisico è il calcio. Preparare una partita è anche giocare ogni 2-3 giorni, avere sempre attenzione, applicazione, concentrazione e abbinarla a tutto quello che è poi anche un aspetto tecnico e fisico. Quindi io credo che un po' di flessione possiamo anche avvertirla, è normale, ma può essere soprattutto dal punto di vista mentale, perché comunque essere sul pezzo continuamente per un giocatore più maturo, più che è abituato a farlo, magari è più facile. Per noi ancora no, non siamo ancora maturi a questo punto di vista, seppur giovani.
Certo.
Ora non voglio, io mi prendo tutte le responsabilità, sia chiaro, non sto dando risposte, perché io stasera sono venuto in trasmissione, ho risposto alla vostra, al vostro invito per diciamo tirarmi fuori dalla situazione. Io sono dentro, sono contento di essere dentro anche in questo momento di difficoltà. Stimo tantissimo, prima dal punto di vista umano e poi da quello tecnico, il mister, che sono sicuro troverà anche questa volta la, diciamo, la ragione per aiutare questi ragazzi a venire fuori.
La giusta medicina, siamo convinti anche noi. Insomma, qui le domande grosso modo sono quelle sul discorso fisico, se dopo due mesi la squadra è un po' scoppiata. Insomma, tu hai già risposto a questa domanda, anche perché posso dirlo anch'io, cioè due mesi una squadra così giovane non può essere scoppiata fisicamente, appunto. Questo è almeno il mio pensiero, più che altro appunto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Magari potrebbe essere una questione psicofisica, proprio perché i risultati non arrivano, e quindi è chiaro che se prima andavi a 100 con i risultati che andavano a 1000, adesso vai a 50 perché i risultati stentano ad arrivare. Questo purtroppo ci può stare. Va bene, allora credo che altre domande non ce l'abbiamo, mi dicono di no dalla regia. Io, professore, se non abbiamo altro da aggiungere, ti congedo.
Vi ringrazio, buona serata a tutti.
Grazie a te per la tua disponibilità, a presto. Sì. Ciao, buona serata.
Bene, lasciamo anche il preparatore atletico della Cura Matelica, quindi lasciamo in pace per un po' anche il professor Alberto Virgili, lo ringraziamo per essere stato con noi.
Sempre molto indaffarato, con la squadra, col settore giovanile, vabbè, insomma, sta, no? Tanti suoi incarichi all'interno di questa società, insomma, è così. Però ci sta, quando hai il preparatore atletico, ci sta che possono arrivare domande di questo tenore, visto e considerato anche il momento appunto di flessione dei risultati. Allora, Stefano,
allora io mi sono divertito, no?
Dici pure.
A fare una spunta. Vai. A fare una spunta. Sono andato a guardare, insomma, le presenze l'ultimo periodo. Allora, stabili, cioè grosso modo che siamo lì 100 in meno, 50 in più.
A te piace questa cosa?
Teramo, Vispesaro, Cesena, Ponte d'Era e Pescara sono abbastanza stabili, sono lì, non è cambiato nelle ultime 3-4 giornate. Le uniche due piazze dove il volume è aumentato è quello di Siena e di Lucca, quindi Siena e Lucchese hanno aumentato la presenza. In caduta Olbia, Pistoiese, Ancona Matelica e Limolese, giusto per dare una situazione di com'è, cioè. E in maniera generale siamo lì, cioè exploit solo in due casi, Siena e Lucchese, ma qui c'è anche un discorso anche di incontri, ovviamente se incontri la Reggiana o incontri un'altra squadra magari territorialmente appetibile, c'hai più affluenza, certo, nell'ultimo periodo, no? Rispetto a quello che è l'andamento. Però insomma in generale l'andamento è stabile, cioè non c'è un qualcosa di particolare. Roberto, ti mando un messaggio, io vado a cercare il nostro ospite.
Allora, sì. Ciao ragazzi, buonasera. Vorrei esprimere il mio pensiero in relazione alla diminuzione del pubblico. L'orario, il freddo e le ultime prestazioni hanno tenuto lontane le persone anziane, e anche il fatto di non aver programmato un abbonamento ridotto per gli over 70 può aver determinato il calo fisiologico. Questo è il messaggio da parte di Roberto Cipriani, che noi ringraziamo e salutiamo. Ovviamente ci può stare anche questo. È chiaro che i numeri parlano chiaro. Io mi sono segnato quelle che sono soltanto le ultime tre partite casalinghe. Con il Montevarchi 2578 presenze. Fermana, che era il primo derby che affrontavamo in questa stagione, con una squadra in grossa difficoltà, 3389 presenze, praticamente 3400. E poi c'è il filotto di risultati negativi che parte proprio dalla Fermana, scusate, ancora prima dalla Reggiana, e c'è appunto questi 2100 di domenica scorsa con l'Entella. Io dico, riflettiamo un po' sui numeri, perché poi va anche detto che magari nelle partite precedenti, visto l'andamento positivo, c'erano anche tanti tifosi casuali che arrivavano allo stadio perché il figlio magari invogliava il papà a farlo andare perché il compagno di scuola andava a vedere la partita, perché c'è stata anche
allora
sta cosa.
Ognuno dà la giustificazione vedendola dal suo punto di vista. Roberto dà la sua visione guardandola appunto sotto l'aspetto degli over 70, quindi ognuno poi vede il suo mondo.
Certo.
Noi non dobbiamo guardare il nostro mondo, ma dobbiamo guardare quello che è tutto l'insieme.
360.
L'insieme dice questo, dice che un calo fisiologico c'è stato per alcune piazze, Olbia, Pistoiese, ancora Matelica, Imolese e Veludato, in aumento gli spettatori per Siena e Lucchese, stabile Teramo, Vispesaro, Cesena, Pontedera e Pescara. Non è un dramma per nessuna piazza. Andiamo col nostro ospite.
Eh sì, allora abbiamo il piacere di ritrovare a Radio Tua, Punto Biancorosso, anche mister Stefano Goldoni. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao, buonasera, buonasera a tutto lo staff di Radio Tua Ancona. Buonasera, un grande abbraccio.
Che piacere, dopo diverso tempo, insomma, ti riabbiamo nostro ospite. E soprattutto, domenica eri al Del Conero, come voce tecnica di Eleven Sport.
Beh, il piacere è tutto mio, partecipare alle vostre trasmissioni. E domenica, sì, è stato l'esordio assoluto. Sono stato, diciamo, chiamato a fare la seconda voce per Eleven Sport. E è stata davvero piacevole, proprio perché Ancona, che rappresenta per me comunque una piccola parte, piccolissima parte della mia carriera, insomma, dal punto di vista di allenatore. Quindi è stato davvero piacevole vedere uno stadio così comunque pieno, ecco.
Certo.
Parlavate di presenze, però insomma 2000 persone sono 2000 persone, cioè bellissimo. Poi una piazza sempre molto focosa, un piacere assoluto veramente.
Insomma, mi sembra di capire dalle tue parole che anche a te ha fatto effetto vedere quel pubblico lì. Poi tu eri anche in campo, perché ti ho visto dalla tribuna, che sia nel pre-partita eri appunto a bordo campo, e insomma ti ha fatto impressione questo pubblico?
Beh, assolutamente, Ancona è riconosciuta come una piazza assolutamente piena di entusiasmo, ha dei tifosi magnifici che chiaramente creano passione e nello stesso momento però creano quella tensione che in certi casi può fare dei brutti scherzi, perché per come era partita l'Ancona nella prima parte di campionato ha creato una certa, non chiamiamola assolutamente tensione, però ha creato quel qualcosa, quell'attesa che forse nei confronti dei giocatori si è rivelata controproducente, perché l'Ancona vista nelle prime partite, l'Ancona vista domenica, sono due squadre diverse, pur parlando di qualche settimana di differenza.
Certamente. E allora a questo punto dimmi che Ancona hai visto, che effetto ti ha fatto questa squadra al cospetto intanto di questa gara che tu hai visto dal vivo con l'Entella.
Allora, io devo essere sincero, io domenica non ho visto una bella Ancona, l'avevo già vista in passato e mi era piaciuta, perché comunque è una squadra che gioca molto in verticale, è una squadra che non fa del palleggio la sua arma, però sa ripartire, e probabilmente ha trovato contro una squadra che invece fa del palleggio una grande arma, ha degli ottimi giocatori. Sicuramente da un punto di vista individuale ha peccato con alcune prestazioni, diciamo in fase difensiva e probabilmente anche in attacco, anche se ho visto un Del Sole davvero, davvero bravo, molto molto bravo, mi è piaciuto molto molto, come Iannoni, come anche altri, però diciamo nell'individualità in determinati momenti è venuta a mancare, e questo chiaramente in una squadra che fa comunque dell'esaltazione dell'individuo la sua forza, e poi quando viene a mancare si fa un po' di fatica. Però sono, ripeto, secondo me domenica l'Ancona ha incontrato un'ottima squadra.
Assolutamente, d'accordo con te. Entella veramente che mi ha fatto anche a me un'ottima impressione, poi aveva quei due, tre là davanti, anche quattro, che erano veramente giganti, al cospetto di una difesa magari la nostra fisicamente un po', posso dire, forse è brutto dire, leggerina rispetto agli avanti dell'Entella, però di fatto fisicamente erano veramente tanta roba dall'altra parte. Tu hai visto l'Ancona, già hai detto anche nelle altre partite, quindi se dobbiamo un attimo raffrontare l'Ancona di prima, che chiaramente nella sua gioventù con i risultati che andavano a mille, è chiaro che tu da allenatore sai bene, la fiducia viene ed è crescente quando i risultati ci sono in sequenza. Però è anche vero che in questa fase forse la squadra ha perso delle certezze e noi abbiamo forse notato, non so se anche tu hai notato questo, una certa fragilità mentale, perché poi mettici anche, magari non lo dici tu che eri al commento, ma lo dico io, che i primi 10 minuti, insomma, la partita è stata un po' indirizzata da delle scelte arbitrali scellerate.
Ma allora, da dove ero io non ho capito il discorso della mancata espulsione, si parla di un fallo laterale, un fuorigioco pregresso, insomma, esatto, chiamiamolo così. Ed era una, non si capisce, perché lì poi c'è stato un vantaggio. Bisognerebbe capire per quale motivo l'arbitro non l'ha considerato un vantaggio, perché da quando è stato segnalato il fuorigioco a quando si è giocata l'azione sono passati quei secondi che facevano sì che l'azione, insomma, potesse continuare. Quindi sì, questa cosa non si è capita bene, diciamo, è stata molto sfortunata l'Ancona, perché magari in altre situazioni poteva capitare che il segnaline ritenesse la bandierina bassa, perché non si sa come il terzino sinistro dell'Entella ha chiamato, ha sentito qualcosa dal segnalino e ha richiamato l'arbitro, se no l'arbitro è andato lì, l'ha espulso. Sono passati quei 7, 8, 10 secondi che non facevano pensare a una sorta di VAR,
esatto,
non faceva nulla pensare. Infatti quando è accaduto non si è capito bene, si è capito dopo un po', poi questo fallo laterale che poteva esserci o non poteva esserci nel primo gol,
sì.
È chiaro che poi da questo punto di vista Colavito ha ragione quando parla di episodi. Non sono d'accordo quando Colavito parla di episodi nel discorso poi della gara, perché poi l'Entella ha meritato di vincere, no? Non offendiamo nessuno se lo,
certo,
diciamo,
certo.
Quindi ecco, probabilmente Colavito si riferiva a quei due episodi nella quale l'Entella è stata un po' fortunata. Non è che capita spesso queste cose così. Però per quanto riguarda la fragilità della squadra, sì, ti do ragione, ho visto po' di fragilità, probabilmente le aspettative della squadra che si è sentita addosso hanno creato quella sorta di così, da un punto di vista psicologico il giocatore si è sentito un po' meno tranquillo, perché dice beh, allora adesso ho dimostrato, adesso devo fare, e lì devi fare lo scatto,
certo.
Questo scatto mentale all'Ancona in questo momento manca.
Siamo sicuri che ne verranno fuori, perché di questo siamo convinti, anche perché come hai potuto vedere anche tu, insomma, la squadra anche qualitativamente, nonostante la giovane età, c'è, perché tu hai parlato di Del Sole, ma io ci metto Sereni, ci metto lo stesso Iannoni che anche tu hai nominato, c'è anche Gasperi, secondo me ottimo giocatore, in più ci sono anche altri, Rolfini stesso, Moretti che è ancora tra i suoi più bassi che alti, magari in questo momento deve esplodere definitivamente nel corso di questa stagione, deve trovare continuità, insomma sono tanti gli aspetti che portano a pensare che comunque questa squadra tornerà a correre.
Allora, sono d'accordo con te, Moretti si vede che in un momento negativo da un punto di vista psicologico è bloccato.
Esatto.
Il giocatore, che tanto si sa che è un giocatore bravo, però è bloccato. Sereni ha fatto, per me non ha fatto una buona partita, ma si vede che è un ottimo giocatore. Non sono d'accordo su Gasperi. Mi permetterà.
Non ha giocato bene domenica, questo è vero. Questo è vero.
Allora, un giocatore che... È vero che l'Ancona passa poco col centrocampista centrale, l'Ancona va sull'esterno poi va a prendere la punta subito immediatamente in verticale,
sì.
Però da Gasperi ero curioso di vederlo, mi aspetto che in certe situazioni, mentre dall'altra parte c'era un giocatore capitano che proprio ha padroneggiato a centrocampo, ha fatto una partita favolosa, e da quest'altra mi aspettavo qualcosa in più da Gasperi, in certi momenti era lui che doveva essere quello che poteva un attimo tenere un po' il centrocampo un po' più nel palleggio, probabilmente ancora non è nella migliore condizione, però Gasperi non mi è piaciuto, come tanto siamo qui per parlare,
certo.
Non si offende nessuno, mi auguro, gli sto nel cuore, sono giocatori che faranno sicuramente una gran carriera, però devono accettare anche la critica, anche anche in occasione del gol, insomma, non è stato fantastico Vitali, quindi cioè, bisogna accettarle queste critiche, perché è un momento di crescita, perché se questi giocatori in questi momenti in una piazza così importante non assorbono la critica, non sanno assorbire la critica, il calcio è questo, il calcio devi saper accettare la critica, anzi ti deve creare una rabbia interiore che ti fa, ah sì, mi hai detto così, adesso ti faccio vedere io chi so. Cioè, la critica deve essere questa, non deve essere riferita ad altro. Questo quindi mi permetto di dirlo, ripeto, con tutta la mia così umiltà, per carità del Signore, però se mi si deve chiedere un giudizio, io lo esprimo e posso dire del Sole benissimo, posso dire benissimo Iannoni, si vede che è buono, che è ottimo Sereni, però io domenica ho visto Gasperi e Vitali che non mi hanno entusiasmato.
Certo. Allora, tu mi hai toccato il discorso Vitali, allora io da allenatore ti faccio questa domanda. Avere due portieri come Avella e Vitali, allora, quanto può condizionare, cioè abbiamo capito che il mister in questo momento li vede alla pari. Sono due giovani, Avella ha 21 anni, Vitali ne ha 23. Avella onestamente arriva ad Ancona con l'obiettivo di fare il primo portiere quando viene acquistato in estate, e invece poi c'è questa rotazione quasi scientifica, tre partite ne gioca uno, tre partite le gioca un altro. Questo cosa può scattare anche qui a livello mentale in un giocatore, secondo te? Cioè, è giusto fare una cosa del genere, o comunque devi arrivare a un certo punto e dire ok signori, adesso la scelta va su uno, perché deve essere uno identificato come il primo portiere?
Beh, lì, sul discorso del portiere bisogna fare attenzione, perché non è un giocatore di momento che dici oggi non ti faccio giocare, poi ti do un quarto d'ora di tempo, ti metto dentro e magari mi fai il fuoco. Il portiere è molto più delicato, perché se stai in panchina non entri, fine. E secondo me, io non sono mai stato amante della rotazione. Io sono stato sempre amante di chi vedo meglio gioca e gli do fiducia. Però chiaramente se poi l'allenatore vede che ho fiducia a tre partite ma non mi risponde, faccio giocare l'altro, ti prende un bel rischio, perché se poi dopo l'altro ti fa male e te ne hai bruciati due dei portieri così.
Eh già.
E questo è il discorso. Quindi queste sono tutte valutazioni che il mister farà, quindi non è che ha bisogno di qualcuno che glielo dica. Quando l'allenatore è chiamato a fare delle scelte e prendersi dei rischi, non è questo. Quando cambi portiere sai che poi dopo rischi che, mettendo in panchina quello che ti ha fatto male, che tra l'altro è il presunto titolare, fai giocare l'altro, ti fa male te l'altro. Vitali, io difficile che non so se lo rivedremo in campo a breve, per come vedo io.
Io ho avuto la sensazione, Stefano, scusa se ti interrompo, Vitali ha fatto anche l'errore nella gara di Coppa con la Viterbese, che ha portato poi al vantaggio, appunto, e al gol partita della Viterbese. Io ho avuto però la sensazione, mettendomi nella testa dell'allenatore, come tu ben dicevi prima, cioè se io levo il giocatore e lo panchino e metto subito nella gara successiva a Vella, io rischio di fare un danno,
quindi gli
do fiducia. Però è chiaro, arriva un altro errore e lì io vado in difficoltà, francamente. Cioè,
sono d'accordo. E questo è quando, cioè qui no, si dice, ma è la colpa dell'allenatore. Ho capito, ma come fai all'allenatore a avere questa responsabilità? Cioè, io ho fatto il ragionamento, secondo me lui ha fatto il ragionamento che hai fatto tu e che probabilmente avrebbero fatto in tanti. Do fiducia a Vitali, mi fa l'errore in Coppa, diciamo non è un errore, diciamo lo vedo un po' responsabile. Se non lo faccio giocare e faccio giocare a Vella, io Vitali l'ho perso completamente.
Certo.
Completamente. Lo faccio giocare, purtroppo, forse è stato anche sfortunato perché la palla è stata un po' viscida, però lì c'è proprio un errore tecnico, perché se parli col preparatore dei portieri probabilmente dirà lui quella palla lì che non è sicuro di tenerla, la deve buttare via, la deve buttare laterale. Poi è stato sfortunato perché magari la difesa non gli ha coperto il tiro, nel senso che non ha corso quello sicuramente.
Bravo.
Ci sono anche queste
concorso
cose qua,
di colpe, ecco.
Se il difensore corre verso, subito dopo il tiro, fa la stessa cosa che ha fatto l'attaccante, quindi corre verso la palla, probabilmente gli ripara un piccolo errore. Ma lungi da me l'idea di gettare la croce addosso a uno di questi ragazzi, perché fino adesso 20 punti li hanno portati a casa, c'erano loro molte volte, grande stima, grande, però devono accettare la critica perché è un processo di crescita.
Certo. Allora, ti leggo un messaggio che ti arriva da parte di Luca Guardabassi, che ti scrive: ciao grande Fefi, che ricordi indelebili quegli anni passati a Senigallia nella Vigor, con te in fase di avanzata in un gruppo di campioni con Mister Morganti. Io giovanissimo, messo in prima squadra a crescere con giocatori top del calibro di Negozzi, De Filippis e il Bomber Polverari. Bei tempi, li porto sempre con me. Un grande uomo e un grande professionista. Questo è il messaggio da parte appunto di Luca Guardabassi.
Un abbraccio a Luca, un abbraccio, me lo ricordo benissimo, grandissimo. Sono contento che abbia scritto queste parole, veramente. Io posso contraccambiare perché ho conosciuto un ragazzo fantastico.
Ok, allora, domanda finale, questa ancora matelica, secondo te dove può arrivare? Può puntare comunque tranquillamente a una zona playoff?
Allora, secondo me l'Ancona, non mi venate, no?
No,
secondo
per
me
carità.
L'Ancona avrà bisogno di qualche... dovrà cambiare qualcosa per poter stare nei playoff. Così, no. Soprattutto al centrocampo.
Quindi ha bisogno di qualcosa dal mercato di gennaio, secondo te?
Sì, secondo me ha bisogno di qualcosa al centrocampo, ha bisogno di qualcosa dietro e ha bisogno forse di vedere se Avella può fare il portiere titolare. Questa è la mia personale critica, che la devo fare senza peli sulla lingua. Perché davanti c'è, perché ci sono gli interni di centrocampo, dove tra l'altro ho visto anche che ci sono anche dei ricambi, però per me l'Ancona, mi sbaglierò, ma ha bisogno di un bellissimo centrocampista e di un portiere.
Okay. Ricordiamoci che in panchina domenica, per scelta tecnica, c'era il capitano Papa, che è vero che rientra da un lungo infortunio, però è stata questa scelta. Tu dici che magari anche l'ingresso di Papa non può risolvere di tanto?
Ma certo.
O sì?
No, però oggi le partite sono più partite, nel senso che tu fai una partita, durante la partita hai una squadra, poi ci devi avere dei ricambi che ti possono permettere di fare un'altra partita. Cioè l'Ancona, quando ha fatto il gol del 2-1, con la vita ha fatto un triplo cambio, quando ha visto che un attimino, perché ci sono stati 5 minuti che l'Ancona c'era, agonisticamente, con molta grinta, poca lucidità, però c'era. Ha fatto 3 cambi perché la squadra si era un po' spenta, però non è cambiato niente. E lei, te, cavolo, fai 3 cambi. Mancavano ancora, mi sembrano, 18-20 minuti. Tu lo vedi in Serie A quando fai 3 cambi, come cambia l'idea e la squadra. Quindi ecco perché dico che devono, non è che devo comprare un giocatore e gli altri non giocano più, no? Devo comprare un giocatore e poi gli altri gli andranno dietro e gli miglioreranno, perché mettere più qualità in una rosa significa che la squadra non migliora solo perché c'è quel giocatore, perché migliorano anche quelli che gli stanno intorno.
Certo. Allora, Riccardo, grande mister Stefano, belle parole, complimenti. Quindi, quanti ne hai pagati stasera, mister?
Dopo devo passare un po' nei bar.
No, scherzo,
no,
ovviamente.
Guarda, parlare dell'Ancona per me è fantastico, perché da quanto sono bambino che la seguo, anche se all'inizio, devo dire la verità, quando c'era il Vigor Ancona degli anni 80 c'era un po' più di ostilità, però poi dopo con la Serie A, insomma, siamo qua a Senigallia, siamo diventati tutti in parte tifosi, ecco, dell'Ancona.
Allora, altri messaggi non ne vedo. Allora, io, Stefano, ti ringrazio veramente per essere stato con noi, il piacere di riaverti anche prossimamente come nostro ospite, e magari ci rivediamo al Del Conero con un Ancona che girerà meglio, magari anche dal punto di vista dei risultati.
Sicuramente, il piacere è tutto mio, spero di tornare e vederla vincere, perché sennò poi non vorrei passare per quello che non porta fortuna, insomma.
No, mai, assolutamente. Ciao mister, buona serata.
Ciao,
ciao,
buona serata
ciao,
a tutti.
Ciao, un abbraccio.
Ascoltatori.
Ciao, ciao.
Bene, lasciamo anche mister Stefano Goldoni. Andiamo a dire un po' di messaggi, poi andiamo in pubblicità, sì, di corsa.
Rapidi, perché ci attende,
abbiamo...
il nostro terzo ospite, esatto, che anche lui ha impegni.
Maurizio, ma 2100 vi sembrano pochi? E poi basta quei numeri. Ma se lo zoccolo duro era di 1000-1200, i numeri dicono di un grande successo per Canilla. Assolutamente.
Vabbè, bravo. Per forza. Comunque la giri, oh, rispetto a prima. Ci sono.
Buonasera. Se come sembra diventeremo zona gialla, il big match di dicembre saremo con un pubblico ridotto. Pensiero di Paco. Speriamo, insomma, di no. Paco, che ti devo dire? Poi Gianni Red, che era, beh, questa potevamo anche dirla, nel senso che in questi giorni si è occupato anche di questo calcio, io metto tra virgolette malato, di alcuni episodi che nulla hanno a che vedere con il mondo del calcio, in cui ci sono stati, insomma, sia giocatori che mister che si sono comportati male nel rettangolo verde, ma adesso noi stiamo parlando di calcio, quello giocato. Quest'altro amico dice: segnalo che alcuni domenica non sono venuti per contestare l'ordinanza che vieta la vendita di alcolici nello stadio di Ancona, diversamente da quello che viene altrove. Questo, se fosse questa la giustificazione, sarebbe come quello che si taglia il cosino per fare un dispetto alla moglie, cioè esatto. Te dici: non vado allo stadio perché non posso bere la birra, ma dai, su, dai, non raccontiamoci cazzate. Allora, ieri mi sono visto Cesena a Pescara, a me non è sembrato di vedere tantissime presenze considerato lo scontro al Verci. Il buon momento del Cesena, anche se il tempo era autunnale, hanno uno stadio tutto coperto che, se l'avevamo noi, nonostante il lunedì sera con un classifica che hanno, eravamo molti, ma molti di più. Comunque, Gianni, erano più di 5.000, sembravano pochi, perché dici tu lo stadio è grande eccetera, ma erano 5.000 le presenze, quindi non è che erano proprio pochi per un campionato di Serie C. Barti, con la Fermana era un derby, comunque 2.100 presenze sono grasso che cola, non la meniamo più di tanto, 20 punti sono tanti, comunque che se ne dica, la squadra è stata costruita per salvarsi, costruita con molti giovani, non facciamoci del male da soli e stiamo sereni, la società è seria, il progetto è in essere, bisogna avere pazienza e fiducia che abbiamo dato in passato a delle dirigenze che non lo meritavano. Nel secondo gol il lancio della palla era uscita, fammi giocare con un uomo di più, e fermazione nel secondo gol, poi ne parliamo. Hasta la vittoria sempre. Pensieri del nostro amico Barti. Vediamo come mi sono commesso, collegato solo ora, hai fatto male, saluti a Cristian, ecco.
Ciao Gianluca.
Poi che gli devo dire, scusa, uno che mi dice che si è collegato solo adesso, ha fatto male, voleva collegarsi prima. Claudio, buonasera, ma scusate, cosa c'è di così tanto strano e preoccupante? La squadra ha infilato una serie di risultati e prestazioni importanti all'inizio ed ora invece sembra irriconoscibili, quindi cosa c'è di strano se prima c'era molta euforia e ora c'è poi preoccupazione? È tutto normale ed è così ovunque, per appesantire il tutto con questi commenti e con questi appelli a chissà cosa, per che dobbiamo sempre rimarcare queste situazioni come se ancora fosse una pianeta marziano e gli altri posti delle oasi meravigliose, documentati, vi leggete cosa succede in altri posti, a cosa serve tutto questo autolesionismo, tutto questo, la scrive Claudio.
Ok.
Ecco, vabbè, è tutto.
Allora, tutto. Caro.
Purtroppo sono due numeri, uno.
Ah, ok, messaggio recepito Gianni.
Dai, okay. Siamo buoni Gianni, non sono i punti che mi preoccupano, perché tanto l'obiettivo è la salvezza, a me è la mancanza di voglia nelle ultime partite a farlo.
È mancato un po' di cattiveria, questo è vero.
Buonasera, sono convinto che se a Carrara facciamo un buon risultato sabato prossimo in casa contro una big come il Modena ci sarà una bella affluenza.
E
pensiero
di
Mattia, detto tutte le cose porta via, e noi andiamo in pubblicità che è tardissimo.
Punto Biancorosso.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Connetting, Connetting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. In certi momenti non serve né ironia né provocazione. Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città. Onoranze funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337 655 965 o 071 20 10 26. Goodbye, England's
Rose. Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. 3 punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 11-12. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni. Senza problemi, senza pensieri. Senza problemi, senza pensieri.
Bianco-rosso. Bene, rientriamo in diretta all'interno di Punto Bianco-rosso. Prima di introdurre il nostro prossimo ospite, pensiero di Francesco, che un po' che parcheggio è fermo qua, perché è simpatico, dice: prendiamo troppo gol perché il pallone supera la linea di porta. E mi sembra sembra una considerazione azzeccata.
Vero.
E poi conclude Francesco: tutti a Carrara.
Allora, noi ci colleghiamo proprio con Carrara e con il collega della Nazione, Claudio Laudanna. Ciao Claudio, buona serata.
Ciao, buona serata, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
E sentite il nostro amico Francesco, insomma, sì, prendiamo troppi gol perché il pallone...
di una chiarezza inattaccabile.
Vero, posto, perfetto, siamo tutti d'accordo allora. Allora Claudio, mi sembra che anche a Carrara, insomma, la situazione non è che sia proprio delle migliori in queste ultime settimane, risultati che non arrivano esattamente come l'Ancona Matelica dal 16 di ottobre, quindi qua si va a braccetto, una vittoria che non arriva praticamente da un mese, possiamo dire, però c'è anche stata questa brutta battuta d'arresto anche in trasferta, 4-1 in casa dell'Olbia, che ha messo adesso ancora fuoco, diciamo, in casa carrarese per quanto riguarda anche la stabilità della panchina di Totò Di Natale.
Sì, diciamo che per ora Di Natale ancora non è ufficialmente in discussione, però certamente questa mancanza di risultati non gli fa dormire sogni tranquilli. D'altronde questa per la Carrarese è un po' una stagione particolare, perché dopo che negli ultimi anni, quando c'era Silvio Baldini in panchina, si era iniziato a puntare in alto per almeno 2-3 campionati, la squadra è partita con l'obiettivo di puntare alla promozione. Quest'anno si è di sicuro abbassato questi obiettivi, però comunque è stata allestita una squadra per centrare una salvezza tranquilla, fare un campionato onesto, e finora non è ancora riuscita probabilmente ad esprimersi sui livelli che ha nelle sue corde, o quantomeno a farlo con continuità.
Una squadra che, appunto, come dicevamo, manca il risultato pieno da parecchio, però... Tu mi parli di una squadra che comunque deve centrare una salvezza tranquilla. Manca che cosa a questa squadra per far sì che ci sia quello, quella convinzione per arrivare a quell'obiettivo, perché è vero che ha 15 punti in classifica, quindi due spanne sopra a quello che è in questo momento la zona play-out, però è anche vero che ha 3 punti dalla zona play-off, quindi è un po' nel limbo in questo momento.
Sì, diciamo che se guardiamo i numeri, ora come ora la Catanese è la peggior difesa e uno dei peggiori attacchi. Il vero problema per ora della Catanese è soprattutto, so che sembra strano dirlo, però è più in avanti che dietro, perché abbiamo subito tanti gol la Catanese, ma tanti li ha presi in quello che nel basket chiamano il garbage time, no? A partita finita, cioè quando non riesce a chiudere le partite o a metterle come vuole lei. È già è successo tante volte che nei minuti di recupero hai preso uno, due, persino tre gol nel giro di pochi minuti, e quello, diciamo, poi rende peggiori le statistiche. Il problema grosso della Catanese è che non c'è nessuno che fa gol, essenzialmente, tant'è che si è corso ai ripari tesserando di tutta fretta la settimana scorsa Nicolo Giannetti, sì, che è un attaccante dal curriculum sicuramente importante, ma che comunque nell'ultimo anno ha giocato poco tra Salerno e Pescara e ora era svincolato, quindi non ha fatto una preparazione vera e propria, e diciamo è più un innesto in ottica gennaio, diciamo, anche se a Olbia ha giocato una manciata di minuti, ma è ancora molto lontano dalla condizione. In più ci sono tanti giovani in squadra e gli mancano un po' di personalità quando c'è da lottare, forse anche quello è un altro problema.
Ecco, quindi qua possiamo dire che esattamente come l'Ancona ci sono squadra giovane, insomma, costruita con tanti giovani, però comunque ci sono anche uomini di esperienza come, insomma, come Andrea Lucci, insomma, lo conosciamo tutti quanti, vecchia bandiera del Livorno, c'è Infantino, hai parlato anche tu di Giannetti, che per carità adesso magari è in una situazione dove si dovrà mettere a posto fisicamente e quindi tornerà utile alla Catanese nel proseguo della stagione. C'è anche Andrea Mazzarani, altro giocatore, insomma, di tutto rispetto secondo me per quello che riguarda la categoria, però appunto sta mancando qualcosa, quindi
sì.
Che sì, vai pure.
Sì, no, diciamo che su quei giocatori che hai nominato ci sarebbe per esempio anche Lorenzo Pasciuti, che certo, è l'unico carrarino in rosa, è uno che è arrivato alla Serie A, è stato uno dei grandi protagonisti del Carpi, che partendo dalla D arrivò alla Serie A. Diciamo che anche però tra tutti loro, anche i giocatori esperti, probabilmente al di là di Lucci non sono riusciti a lasciare il segno finora, perché Pasciuti, per dirne una, si è fatto espellere domenica scorsa a Olbia e ora l'hanno squalificato per 2 giornate. Infantino, anche se non ufficialmente, ma è di fatto fuori rosa, perché per tutta la sessione estiva si è cercato di venderlo senza riuscirci, e ora con l'acquisto di Giannetti smetterà probabilmente di giocare anche gli ultimi campi di partita che ha giocato finora. Mazzarani è stata un po' la delusione finora, perché non è riuscito a portare quelle qualità che tutti conoscono, che tutti gli riconoscono. Per fortuna c'è Lucci è un bel giocatore da vedere. Lui la grinta non la risparmia mai.
Possiamo dire senza mezzi termini che è la vera anima di questa Catanese.
Eh sì, è il capitano e insomma è ancora un bel giocatore per questa categoria,
certo,
nonostante vada per i 36, non mi ricordo se 85-86,
è 85.
85. 36.
Allora, che tipo di Catanese vedremo secondo te nel match di sabato contro l'Ancona Matelica?
Guarda, anzitutto diciamo che ci saranno due assenze che saranno tutte e due legate alle squalifiche, perché oltre a Pasciuti mancherà anche Sergio Calai, che è un difensore e il capitano della nazionale Under 21 albanese, pur essendo lui lazialissimo, perché è nato e cresciuto qui, però ha il doppio passaporto. E lui è stata la vera grande sorpresa di questa stagione per la Catanese, sicuramente la notizia migliore. Però è stato fermato dal giudice sportivo. sarà una canadese che proverà a giocarsi tutto per tutto, perché comunque ha un bisogno matto di fare punti, e comunque allo Stadio dei Marmi è sempre riuscita a dare il meglio di sé, anche se diciamo anche lo stadio dopo il Covid, dopo queste delusioni, si è anche andato un po' a spopolare rispetto al recente passato. Ci sarà di sicuro in avanti. Di Natale sta sempre abituato a mischiare molto le carte, perché dopo aver cominciato la stagione con un 4-3-3 si è ormai attestato su un 4-3-1-2 con un regista che può variare, perché diciamo il titolare del ruolo sarebbe Mazzarani, ma le sue
come dicevi non sta andando bene,
esatto, quindi lui di solito può variare, o tra Bramante, che è un ragazzo che viene dei dilettanti ed è uno che più uno di gamba, uno svelto che dribbla, o se no su Dauria, che anche lui è un ex Siena che l'acquistò l'anno scorso la Carrarese, poi è reduce dall'infortunio, dalla rottura del crociato, e lui è un po' più tecnico. E in avanti di solito c'è spazio per Dumbia, ex
altro profilo Cina, interessante.
Altro
bel profilo, direi.
Altro bel profilo, assolutamente. Anche se anche lui, diciamo che è un po'... è un giocatore che appunto si trova più a suo agio come seconda punta piuttosto che come terminale offensivo, come invece gli capita spesso di giocare. E poi assieme con lui ci possono essere o Dauria stesso, che lo può far giocare più avanti, o Galligani, che è un ragazzo che finora a Carrara non ha lasciato granché il segno, ma negli ultimi due anni a Grosseto ha fatto faville. L'anno scorso è andato in doppia cifra a Grosseto, e anche lui è un giocatore di un piccolino di gamba più che un centravanti. E poi stiamo a vedere, insomma, in difesa un po' in emergenza c'è un grosso problema sui laterali, soprattutto sul terzino destro non ha ancora trovato la quadra di Natale, e poi luce in mezzo al campo, e speriamo bene.
Insomma, sarà battaglia tra due squadre affamate di punti qua, perché veramente...
Sì, che vanno proprio identico golino di marzo.
Eh sì, infatti.
Cinque partite.
Eh sì, sì. E mi pare
tra
anche...
Altro,
sì, sì, vai.
Tra l'altro l'ultima vittoria noi si vinse proprio all'ultimo secondo con una rovesciata spettacolare contro la Pistoiese, se no si era pareggiata anche lì.
Mi sembra di capire comunque che appunto i risultati sono quelli che sono. Anche qua, esattamente come avviene in questo momento, c'è anche una certa fragilità mentale, visto e considerato che mi parli di tanti gol anche presi nei minuti finali. E adesso non so, dal punto di vista atletico, la squadra come sta, secondo te?
No, la squadra sta bene. La squadra ha avuto un inizio complicato. Le prime partite, diciamo che questa è la seconda crisi che affronta la Carrarese da inizio anno. Ma la prima, che ha riguardato le prime tre partite dove si è fatto solo un punto, era anche dovuta al fatto che durante il ritiro, proprio dopo tre giorni di ritiro, ci fu un'ondata di Covid che di fatto ha fatto perdere tre settimane di preparazione nel momento più cruciale, perché si è partiti con un po' handicap le prime partite, si è stentato, si è fatto fatica. Poi dopo aver perso 3-0 a Siena sono iniziati ad arrivare i risultati, ma ancora più che i risultati la squadra ha iniziato a prendere una sua fisionomia, e anche quando magari perdevi o pareggiavi comunque riuscivi a mettere in campo un'idea di gioco. Per esempio a Reggio Emilia si è perso 3-0, ma fino a metà del secondo tempo, quando si è giocato 11 contro 11, la Carrarese ha provato a vincerla, poi è rimasta in 10 e poi ha preso due gol a tempo scaduto, e quindi poi negli annali resta il 3-0, però certo, era una squadra che un suo perché ce l'aveva. Ora, col fatto che i risultati hanno iniziato a scarseggiare, probabilmente anche il gioco ne ha risentito, e sia Olbia che la partita prima col Modena, che si è perso 2-0 nonostante aver giocato tutta la partita in superiorità numerica, ha proprio giocato male non essere mai pericolosa, subire sempre la manovra degli avversari, e quindi ha avuto una decisa involuzione finora.
Assolutamente, immagino. Allora, guarda, io Claudio ti saluto con questo messaggio che arriva da parte di Alino, che scrive: l'importante è che non gioca di Natale. Questo.
Io gliel'ho provato a chiedere un paio di volte al mister, ma non ne ha voluto sapere, anche perché lui ha un'idea di centravanti. Lui era partito con un'idea di un centravanti un po' sul suo modello. Io gli ho provato a spiegare che in Serie C non ce n'è tanti che giocano come lui, e quindi è un po' complicato.
E quindi niente, è andata male. Va bene. Claudio, io ti ringrazio veramente per la tua disponibilità. Anzi, scusaci per il ritardo, in base a quello che era il nostro accordo, però dai, ce l'abbiamo fatta.
Ci mancherebbe. Grazie mille.
Ciao Claudio, a sabato. A ciao. Ciao.
Bene, lasciamo anche il collega Claudio
Laudanna
della Nazione, corrispondente per la Nazione. Siamo alle battute finali. Ancora qualche vostro pensiero, dai, qualche altro lo prendiamo
sì,
al volo.
Sì, dai,
volo.
Possiamo fare. Il nostro allora, quarto ospite l'abbiamo spostata domani.
Luciano, 3.400 persone è stato un caso particolare, la cifra normale è sui 2.000 e poco non è. Dice Luciano, a proposito, ritorniamo sempre al discorso delle presenze, la media è 2.347 per l'esattezza per quello che riguarda il Del Conaro. Gianni Red, comunque la squadra più forte le abbiamo incontrate tutte, meno che il Modena, adesso dovremo andare in discesa perché le prossime sono al nostro livello. E qua Francesco dice: a proposito di calendari, dopo la Carrarese arriva la corazzata Modena.
Eh già. È importante, ragazzi, cioè sabato, come dicevamo pochi istanti fa, si affrontano due squadre che stanno andando a braccetto di risultati, stanno andando a braccetto comandamento, e c'è un'involuzione nella Carrarese, ce l'ha detto anche appunto Claudio Laudanna, e c'è un'involuzione anche nell'Ancona Matelica, per certi versi sì, per altri io dico che è più un aspetto mentale che altro. Può bastare poco, secondo me potrebbe bastare poco, una scintilla giusta per invertire poi la tendenza, però è chiaro che mi duole mettere la squadra a spalla al muro, però bisogna cercare di strappare un qualcosa di positivo a Carrara, cioè secondo me non è contemplata la sconfitta, ahimè, perché rischieresti proprio poi anche in ottica della gara con il Modena, che già è una gara impossibile? Non lo so, perché nel calcio nulla è impossibile, però diventa una gara estremamente complicata. Se ci arrivi con un risultato negativo, lo è ancora di più. Poi è vero che certe partite, magari per il blasone, per quello che è l'avversario che va a affrontare, ti caricano anche senza che il mister ti dica le paroline magiche, però il momento è particolare, ripeto, loro devono cercare di fare il massimo, io anche un punto me lo tengo bello stretto, se arriva da Carrara, perché comunque sarebbe sempre un punto che fa in trasferta, se arrivano i tre punti tanto meglio, però l'importante è non uscirne sconfitti, a mio avviso, e poi domenica prossima, sabato prossimo, quando giocheremo, adesso non ricordo se sabato o domenica con il Modena, credo sabato, sì, anzi sono sicuro sabato, e ci vorrà un grande apporto del pubblico, proprio perché l'avversario è quello che è un avversario che ha iniziato a carburare, è un avversario che fino a qualche settimana fa era dietro di noi, adesso invece è terzo in classifica, insomma sta iniziando a rispecchiare quello che è il potenziale di quella squadra, il Modena, e quindi la classifica sta dicendo la verità. E quindi niente, cioè servirà il miglior pubblico, la miglior apporto da parte della tifoseria biancorossa, proprio per cercare di abbattere un muro granitico come quello del Modena. Bisognerà sfruttare al massimo il fattore casa, però prima, come ripeto, c'è Carrara, a Carrara bisogna uscire fuori per forza con qualcosa di positivo, non lo faccio per aumentare la pressione sulla squadra, lo faccio semplicemente perché i numeri della Carrarese parlano chiaro, e quindi anche noi è vero che siamo nella stessa fase come loro, però ce la dobbiamo fare, in qualche maniera anche un punto sarebbe oro in questo momento. Allora, poi Marco di Ancona Fans Club, che saluto, in questo periodo negativo non va messa la croce addosso a nessuno, anzi va fatto quadrato e tutti insieme, squadra, staff, tifosi e media, devono rimanere dalla stessa parte. Abbiamo 20 punti e ne mancano altri 20 per il reale obiettivo stagionale, la salvezza. Se si fa un programma basato sui giovani non bisogna avere fretta, non mi sembra che il programma della società sia un programma annuale, quindi dobbiamo avere fiducia. Questo è il messaggio firmato da Marco di Ancona Fans Club, che ringrazio e saluto come al solito, anche lui sempre presente al Del Corner a vedere i ragazzi e ci viene sempre a salutare, quindi, quindi siamo contenti.
Cioè, ti consideri ragazzo?
Vabbè, ragazzi,
ti consideri ragazzo, ho capito, vabbè.
Non mi consideri, non è l'età anagrafica, è come ti senti.
Vabbè,
vabbè, non è che c'ho,
c'ho speranza, vabbè.
Cioè, dai, su. Ancora Ianta non ci sono arrivato, sono lì.
Marti 61 addirittura ti sbaglia con Gallozzi, vabbè, dice ormai. Gallozzi ti tiro al sale con Malaio e la gabbiola
sì.
Assolutamente,
tirategli
sì.
Quello che vi pare a Gallozzi, tanto non sono Gallozzi, quindi.
Ciao Angela, buona cena a tutti e sempre forza Ancona, la gente come noi non molla mai.
Certo che sì.
Poi mi sa che la sentiremo presto.
Angela. Molto presto, ho questa impressione.
Gianni Ex, 3 punti a Carrara e 1 con il Modena.
Ma Gianni, se così fosse ti venga a dare un bacio, se così, senza lingua però.
Giacomo Cinti, ciao Giacomo. Più che il risultato mi piacerebbe vedere gente con il coltello tra i denti. Se diamo il 110%, accetto anche la sconfitta, ma date tutto e anche di più.
Io sul discorso del di quello che è l'apporto... L'apporto, diciamo, dell'impegno per me c'è. Manca proprio.
Che manca?
Gli occhi della tigre. No, c'era. Ti ricordi il film
Rocky?
L'occhio della tigre. Manca quello che prima c'era. Adesso sta venendo meno. Per mille motivi. I risultati. Per me qualcuno. Forse un pochettino la testa se l'è anche montata. Quindi bisogna ritrovare unità di intenti a 360 gradi e ne veniamo fuori. Di questo sono sicuro. Poi. Che dici? Tu non sei sicuro?
No, 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 niente.
Cioè, io sui mezzi di questa squadra ho le mie convinzioni. Poi, come diceva magari Mister Goldoni in precedenza, puoi perfezionarla nel mercato di gennaio. Sicuramente così sarà fatto, mettendo qualcuno che in questo momento potrebbe farti, diciamo, un po' alzare il livello della squadra per aiutarti ancora di più a raggiungere quell'obiettivo. Quindi a dare magari anche un po' più di esperienza. Io utilizzo questa parola perché purtroppo, sai, quando la squadra è fatta di tanti giovani, l'esperienza in certe situazioni, poi quando si inanellano certi risultati, potrebbero essere molto molto utili.
Giacomo dice, intendevo proprio quello. Bravo Cristian.
Grazie.
Prego,
grazie Giacomo.
Che.
Grazie.
E Massimo dice, azzardo un pronostico per Carrara. 1-1.
Allora, 1-1, io come dicevo il pareggio me lo prenderei, è chiaro che poi bisogna vedere gli sviluppi della partita, perché se ti fai recuperare in una gara che magari stai gestendo bene, come è successo tipo con la Viterbese, lì mi tira un po', ecco, il sacco, come si suol dire. Però il pareggio in trasferta è sempre buono, perché muove la classifica, però poi devi fare i risultati comunque in casa, ecco. Se tu fai spesso e volentieri 3 punti in casa, in trasferta, la muovi anche con un pareggio, è perfetto per me. Allora Stefano, sono le 20:11.
Sì,
minuti.
Ti ho detto che facevamo tardi, già avevo immaginato che sarebbe andata a finire così. E allora a questo punto noi saltiamo tutto, andiamo qua, togliamo questo, togliamo quell'altro, tutto in diretta, a posto, via, che bello è. E siamo alla fine, perfetto, caricata anche il finale di puntata.
Perfetto,
ci siamo?
Repliche? Vai.
Replica domani alle ore 13, tra pochissimo ci trovate anche sulla nostra pagina www.radiotua.com.it, vi rimanda tutto allo stesso posto, sezione podcast, e trovate tutte le puntate di quest'anno, ma anche degli anni precedenti, e anche qualcosa di speciale trovate all'interno, anche qualche partita è stata caricata, giusto per gradire un po', va?
Esatto, esatto. No, stavo leggendo un messaggio di qua colorito.
No, ce ne sono diversi. No, sono no, diversi, vabbè, sono vabbè, diversi che però ovviamente certo. Lasciamo lì. Quindi, per gli appassionati dei numeri, la riduzione negli stadi di presenza ci sono stati a Olbia, a Pistoia, ad Ancona, a Imola e a Viterbo. Queste sono scese rispetto alle ultime, ma qui in mezzo ci sono anche partite relativamente importanti. Cioè, c'è stato recentemente i numeri relativi a magari derby, qualcuno li chiama derby. Io con la Fermana non ce la faccio a chiamarlo derby, non ce la fa. Che vedevo fa? Non l'ho sentito quando...
Non lo senti tu?
No, assolutamente non lo sento un derby. Per me è un altro derby. Quindi quello non... Sì, per carità, prima era la stessa provincia, però adesso non più. Quindi non lo sento come derby, non, proprio non mi alza niente.
A ognuno il suo sentimento.
Ma sì, e c'è da dire che in diversi stadi che hanno visto il numero stabile, e quindi Carrara, Teramo, Gubbio, Pesaro, Cesena, Grosseto, Pontedera, Pescara, Fermo, Reggiana, Entella, Modena, quindi sono stabili, insomma, in linea massima più o meno, però in realtà sono stabili perché c'è il pubblico degli ospiti che si è presentato.
È da noi...
Perché i numeri sono veramente minimi, no? Cioè, diciamo che andiamo a Carrara, la media spettatori a Carrara è di 592 persone. Vogliamo farci ancora del male, a Grosseto la media è di 566, a Entella 433, Pontedera Chiavari 400,
mi dai le cighe e poi
fai bene perché mi sono incoglionito a trovare i numeri, a Pontedera 377, vabbè, Pesaro 994, che dobbiamo dire. E i numeri importanti iniziano con le società importanti,
certo.
Ovvio, vai, Reggio 4.255, Modena 3.839, Cesena 3.891 come media, ma anche qui risentono del pubblico ospite, perché valori importanti, guardando le partite, le hanno portate poi gli ospiti. Noi non abbiamo il dato scorporato tra tifosi locali e tifosi ospiti, ma dove si è presentata l'Ancona, guarda caso, ci sono stati dei picchi belli tosti per quello che riguarda la presenza, perché anche 70 persone in più, quando la società ne fa 300, alzano.
Ecco, per forza.
Quindi diciamo a quel punto si va su in alto. Ecco, quindi per chi ama questo tipo di statistica, a me non è che me ne importa tanto, però scusa Camilletti, non fare la gaggia.
Inerente a cosa? Però.
Non lo so.
Perché ne dico tante, poi dopo...
Sei gaggia, basta. Sei gaggia stasera, ti sei dato del ragazzo. Ora sei pure gaggia, finisce qui questa puntata del Punto Biancoroso. Speriamo di non rivederci e risentirci troppo presto.
E allora mi sa che ci vediamo domani.
A domani.
Ciao a tutti, buona serata.
Ciao.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.